arabesque.
Lucerna, 27 novembre 2015. Mi trovo nel Media Lounge del KKL con il pianista Martin Helmchen. Nato a Berlino nel 1982, ha preso le prime lezioni di pianoforte a 6 anni. Ha vinto alcuni dei premi più importanti per la sua professione, che gli ha permesso di suonare con orchestre come i Wiener Philharmoniker, la London Philharmonic Orchestra, la Deutsche Symphony Orchestra a Berlin. Ha registrato parecchi dischi con Julia Fischer e con sua moglie Marie Elisabeth Hecker, o con Heinrich Schiff, con Boris Pergamenchikov. Questa è la prima parte dell'intervista con il pianista Martin Helmchen. Martin Helmchen, la prima domanda è: come si diventa Martin Helmchen? Nella sua famiglia non ci sono musicisti, eppure lei ha sempre saputo che il pianoforte avrebbe rappresentato il suo destino.
Ja, das ging einfach sehr schnell mit dem ersten Klavierunterricht, der von meinen Eltern ohne irgendwelche Hintergedanken angeregt wurde für meine Schwester und mich, war eigentlich.
Sì. Tutto è successo piuttosto in fretta. Mia sorella ed io fummo incoraggiati molto presto dai nostri genitori a prendere lezioni di pianoforte, ma senza uno scopo preciso. Terminato il secondo anno di studi, passai a un'insegnante molto più valida. Con lei, dopo il primo saggio, capii immediatamente quello che volevo fare. Questa decisione, tra l'altro, destò grande sorpresa nei miei genitori, che non si aspettavano affatto che diventassi musicista professionista. È stato un momento molto intenso in cui ho percepito che quello era il mio destino.
Berufsmusiker zu machen, aber war ein sehr sehr starker Moment, dass man dann einfach weiß, das muss es sein.
Qual era il suo modello di pianista?
Keinen speziellen, also mein Vater hatte eine kleine Plattensammlung.
Non ho mai avuto un modello in particolare. Mio padre aveva una piccola collezione di dischi e credo che il pianista di cui ho ascoltato più di una registrazione fu Wilhelm Kempff. Forse all'inizio mi sono ispirato a lui, ma non è mai stato il mio grande idolo da bambino. Ne avevo molti altri e con l'andare del tempo se ne sono aggiunti ancora altri. Credo che il repertorio di Wilhelm Kempff assomigli molto al suo: Schubert, Beethoven, la Wiener Schule.
Ja, das ist durchaus ähnlich, natürlich auch die deutsche Romantik, vor allem dann auch Bach sehr viel in den letzten Jahren.
Sì, e inoltre tutti i compositori romantici tedeschi e negli ultimi anni anche molto Bach. Un altro pianista piuttosto particolare che ha avuto un forte ascendente su di me è Alfred Brendel. Di tutti i pianisti contemporanei, lui è diventato il mio mentore più importante. Sono molto affascinato dal suo repertorio che quasi inconsapevolmente tendo a seguire. È uno studio che richiede molto impegno e durerà ancora a lungo.
Sehr intensive Beschäftigung, gerade mit diesem Repertoire, wird auch bestimmt noch eine Weile andauern.
A volte nelle sue scelte si trovano opere molto particolari, come ad esempio il concerto per pianoforte di Antonín Dvořák, che è poco conosciuto e ancor meno eseguito. Si continua ad ascoltare come punto di riferimento interpretativo la registrazione di Sviatoslav Richter con Carlos Kleiber. Oggi sembrerebbe che grazie a lei, a Francesco Piemontesi e Pierre-Laurent Aimard, che apprezzate in modo particolare questo concerto, sembrerebbe che l'opera 33 di Dvořák stia vivendo una riscoperta molto importante. Secondo lei, quali sono le qualità di questa composizione e per quale motivo sembra riemergere dall'oblio solo in questo momento? Innanzitutto ho sempre nutrito un grande interesse per i repertori di nicchia. Credo che non basti una vita per affrontare il repertorio principale per pianoforte, in quanto è vastissimo. Allo stesso tempo è meraviglioso che esistano opere quasi sconosciute ma meritevoli di essere interpretate. A mio avviso è fondamentale. Tra l'altro è curioso che sia stato precisamente Francesco Piemontesi, con cui ho un legame di profonda amicizia, a farmi conoscere quest'opera. Un giorno me l'ha fatta ascoltare per caso e ne sono rimasto immediatamente entusiasta. Non riuscivo a capire perché un così splendido lavoro fosse così poco conosciuto. Potrebbe forse dipendere dalla scrittura poco pianistica. Dvořák non aveva un background pianistico, non era il suo strumento e non componeva alla tastiera. Occorre un'enorme quantità di tempo per trovare le proprie soluzioni pianistiche e comprendere quale tipo di sonorità e quale gesto desidera il compositore, cose che non sono per niente chiare nel testo. L'esecuzione di questo concerto richiede una mole di lavoro nettamente superiore rispetto a quella per un concerto di Liszt o di Chopin. Ma quest'opera contiene così tanta musica meravigliosa e così tanto Dvořák che ogni volta per me è un'immensa gioia. E ancora dopo molti anni mi fa un immenso piacere vedere la sorpresa sui volti delle persone che sembrano quasi chiedersi: come mai non l'abbiamo mai sentito prima d'ora?
Dvořák drin in diesem Stück, dass es mir also jedes Mal wieder sehr sehr viel Freude macht zu spielen jetzt seit vielen vielen Jahren und ist auch immer schön die Überraschung der Leute zu sehen, wenn das Stück zum Leben kommt und sich dann doch jeder fragt, warum haben wir das noch nie gehört.
E poi esiste un problema analogo a quello delle variazioni su un tema rococò di Tchaikovsky. Anche di questo concerto di Dvořák esiste una versione che veniva eseguita con maggior frequenza rispetto all'originale, versione che non era dello stesso Dvořák. Quali sono le differenze tra queste due versioni?
Also ein Problem dieses Stückes ist, dass es diese lange Tradition von Bearbeitungen gab, dass also über ja, man kann sagen, Generationen wahrscheinlich.
Uno dei problemi di questo pezzo consiste in una lunga tradizione di modifiche che si sono susseguite attraverso le generazioni. I pianisti hanno cercato, per così dire, di aggiungere un po' di pepe romantico al brano, rendendolo più facilmente eseguibile e nello stesso tempo di maggiore impatto. Ovviamente questo non fa bene a un brano che è stato scritto da uno dei massimi compositori. Nel caso di un pezzo di un compositore di seconda o terza classe, potrebbe essere una buona cosa metterci mano per ottenere più musica e migliori effetti. Ma quando si parla di Antonín Dvořák, puoi solo rovinare il pezzo. Aiutare, per così dire, un po' l'approccio non è del tutto sbagliato, ma eseguire una vera e propria trascrizione, come hanno fatto alcuni pianisti per decenni, arreca più danni che benefici. Anch'io ho aggiunto qua e là qualche ottava nei bassi, ho rinforzato qualche voce intermedia, e mi riferisco al 3-4% del concerto, facendo così secondo la tradizione romantica, ma credo sempre cercando di mantenere questo tessuto inconsueto della scrittura.
Oder eine Mittelstimme verstärkt oder sowas, aber doch versucht diese sehr ungewöhnliche Textur der Schreibweise beizubehalten.
Thank you. Martin Helmchen, benché non sia sua consuetudine partecipare a concorsi, ha comunque preso parte ad un importante concorso e in Svizzera, il concorso internazionale di pianoforte Clara Haskell. Può raccontarci cosa è successo? Questo premio ha segnato un prima e un dopo nella sua vita?
Ich bin eigentlich sehr dankbar, dass es bei mir im Leben nie so ein schwarz-weiß oder ein klar getrenntes Vorher-Nachher gab, zu keiner Zeit. Ich kann eigentlich sehr,
sono molto grato di non aver mai vissuto un momento preciso tra un prima e un dopo. Guardando il passato, posso affermare che tutto ha preso forma in modo graduale. Le nuove opportunità, le nuove prospettive e i nuovi contratti sono arrivati tutti nel momento giusto. Non mi sono mai trovato costretto ad affrontare una nuova vita dalla sera alla mattina. Questo sarebbe il pericolo più grande in assoluto per lo sviluppo di un artista. Esistono numerosi esempi di persone che in questo modo hanno subito danni sul piano artistico e personale. Il concorso internazionale Clara Haskell ha rappresentato senza dubbio una pietra miliare molto importante, ma questo vale anche per il Credit Suisse Young Artist Award e il Lucerne Festival, che mi hanno offerto nuove e straordinarie opportunità. E ancora oggi gliene sono molto grato.
Alles Dinge, die natürlich wunderbare neue Möglichkeiten eröffnet haben und für die ich im Rückblick sehr dankbar bin.
Come Wilhelm Kempf, anche la pianista Clara Haskell aveva un repertorio molto particolare e simile a quello di Martin Helmchen, ma non contemplava Liszt. Recentemente ho scoperto, tra l'altro grazie a Francesco Piemontesi, una delle più belle interpretazioni di una pagina di Liszt, Au bord d'une source, proprio con Wilhelm Kempf. Meravigliosa, incredibile. Anche lei suona molto Liszt.
Au bord d'une source mit Wilhelm Kempf. Das war unglaublich. Und Sie spielen auch Liszt.
Ja, ich spiele auch gerade Au bord d'une source sehr viel. Ja, also auch diese Aufnahme kenne ich von Kindheit an. Und es ist, also
certamente, e spesso Au bord d'une source. Conosco questa registrazione sin dalla mia infanzia. Ritengo che per un pianista sarebbe un'autocastrazione limitarsi ad alcuni compositori ed epoche rinunciando ad altri. E nessun pianista lo desidera. In ogni epoca e in ogni paese esistono numerose opere straordinarie composte da pianisti che hanno sempre scritto per il pianoforte e fatto confluire la loro musica migliore in opere per pianoforte. Kempf è stato uno dei primi a prendere atto che Liszt non solamente era uno dei massimi virtuosi, ma, fatto ancor più importante, uno dei compositori più innovativi, non solo per quanto riguarda il pianoforte, ma più in generale di tutta la musica nel suo percorso verso la modernità. E naturalmente consideriamo soprattutto le sue opere per pianoforte rivoluzionarie, con le quali ha esplorato nuove possibilità timbriche e armoniche. Se non fosse per Liszt, non saremmo giunti fino alla nostra epoca. E, grazie a Dio, nel frattempo sono state pochissime le persone che lo hanno considerato un compositore di seconda classe.
Gott sei Dank, so im allgemeinen Bewusstsein noch angekommen. Es gibt nur noch sehr wenige Leute, die Meinung vertreten, dass Liszt irgendwie ein zweitklassiger Komponist gewesen wäre.
Esiste un repertorio che ha uno stretto legame con un aspetto che per lei riveste grande importanza e mi riferisco alla religione e ad esempio alla musica di Olivier Messiaen. Può spiegarci che cosa intende dire quando afferma che se lei non avesse scelto di diventare pianista avrebbe potuto studiare teologia o filosofia?
Ja, es gibt dieses sehr starke, vor allem theologische Interesse und diesen starken christlichen Glauben in meinem Leben und in meiner Auseinandersetzung mit den Dingen.
Nutro uno spiccato interesse per la teologia e una profonda fede cristiana con la quale affronto la vita e i problemi quotidiani. Pertanto un maggior coinvolgimento nei confronti della musica sacra mi risulta piuttosto naturale. Tuttavia, per quanto possa sembrare curioso, è un peccato che oggi nella letteratura pianistica non ci sia nulla di esplicitamente sacro. Di Liszt esistono brani scritti nell'ultima fase della sua vita, ma non sono tutti di altissimo livello. Era l'epoca nella quale egli stava già sperimentando intensivamente, scriveva anche molto velocemente, e di conseguenza non tutto questo materiale possiede lo stesso valore. C'è poi ad esempio un ciclo di Messiaen, Les 20 regards sur l'enfant Jésus, composto come un grande arco dal primo all'ultimo numero. Questo ciclo mi ha particolarmente colpito. A prescindere dalle tematiche e i contenuti sacri, questo brano è unico e difficilmente paragonabile ad altri brani della letteratura pianistica. Questo è l'aspetto particolarmente affascinante: la capacità di esprimere temi profondamente religiosi in maniera incredibilmente plastica e non come un'interpretazione astratta aggiunta a un brano ultimato. Come Debussy, che aveva l'abitudine di dare un titolo a sue composizioni solo dopo averle terminate. No, in questo caso siamo di fronte a della musica che mette in evidenza contenuti teologici, riportandoli in vita, pertanto, a mio avviso, senza eguali in tutta la letteratura pianistica.
Sondern es ist Musik, die wirklich theologische Inhalte beleuchtet und ausdrückt und unglaublich stark zum Leben erweckt und von daher in der ganzen Klavierliteratur ohnegleichen.